Martedì 2 aprile sono le 21 e un minuto. Bentornati su Gens Italia. Si parla molto di Medio Oriente, si parla molto di Ucraina, però ci si scorda molto spesso di diverse crisi che attanagliano in questo momento tutto il globo. Citofonare ad esempio Sudan o Myanmar. Tuttavia c'è un'altra crisi di cui si parla veramente poco ed è quella che sta colpendo Haiti e in generale tutta quella zona. Ne discutiamo oggi assieme ai miei ospiti. Benvenuta, anzi bentornata Martina Besana, ciao Marti.
Ciao, ciao Gian, ciao a tutti.
Analista di scenari geopolitici per la Gospa Consulting e poi un nuovo ospite, Matteo, scacchiere globale, un canale YouTube che penso già conosciate perché sta facendo veramente tanta strada e proprio lui anche sul suo canale ha parlato di Cuba e quindi ho detto, beh dai, parliamone assieme, cerchiamo di capire cosa sta succedendo e come si intrecciano tutti gli argomenti. In realtà parliamo di due argomenti principalmente, ovvero di Haiti e di Cuba. Partiamo da queste immagini che sono di qualche settimana fa e che rappresentano fondamentalmente quella che è la crisi ad Haiti. Persone che corrono, siamo nei pressi della capitale di Haiti. E sono i primi giorni che sono il culmine di anni di tensioni. Una persona, un personaggio di cui inevitabilmente dovremo parlare però questa sera è questo signore qui, Barbecue, chiamato così, adesso lo chiederemo direttamente a Martina per quale motivo viene chiamato così dai suoi dettatori, ed è sicuramente un personaggio che sembra uscito da un film, ma purtroppo così non è. Io direi di partire da questo personaggio. Che dici, Marti?
Sì, anche perché ormai secondo me è creato l'hype dopo questo, diciamo, questo soprannome che tra l'altro si è dato lui. E quando gli intervistatori e i giornalisti, come in questo reportage che tu stai mostrando, che è di Sky News, che è stato fatto qualche giorno fa, gli è stato appunto chiesto ma come mai insomma questa scelta, questo nome, lui era già noto diciamo alle cronache già da diversi mesi se non anni in realtà, però quando gli è stato chiesto lui ha detto no, beh, perché in realtà quando io accompagnavo mia madre da piccolo a vendere al mercato il pollo fritto mi è stato attribuito questo soprannome. Chiaramente in realtà non è così, diciamo, più maliziosi potranno pensare, anzi pensano, soprattutto gli analisti lo fanno, gli analisti maliziosi quindi lo fanno, che in realtà il soprannome derivi dalle sue pratiche poco gentili di bruciare sostanzialmente vivi spesso i suoi oppositori, i suoi avversari o i membri delle gang a lui opposte. Lui infatti è uno dei boss, anzi il boss in realtà, che in questo momento è il protagonista vero della vita politica e criminale purtroppo di Haiti, ed è il boss di una gang importante perché in realtà è una coalizione di sottogruppi di gang, mettiamola così, che si chiama G9 e che lui in realtà è riuscito a far avvicinare in qualche modo a un'altra grande coalizione di altri gang che si chiama in un altro modo GPET, quindi si chiamano tutti insomma questi nomi chiaramente anche un po' in codice se vogliamo dirla così, e il suo grande merito o demerito, questo chiaramente ha diversi punti di analisi, punti di vista diversi, ma il suo grande, se vogliamo, achievement degli ultimi settimane è stato quello di riunire queste due grandi coalizioni di gang che di fatto controllano da mesi anche la vita, diciamo, politica della nazione di Haiti, di riunirle sotto un unico calderone con il nome Live Together, quindi vivere insieme, che sembra quasi un nome, diciamo, uno slogan politico che quasi induce alla speranza sul futuro politico. Chiaramente così non è, perché si sta parlando di gruppi criminali, ma comunque riunire sotto questa grandissima alleanza e coalizione di gang un unico grande gruppo che in qualche modo aveva l'obiettivo, un unico obiettivo comune, quello chiaramente di avere un avversario diciamo osteggiato da entrambi, cioè il governo haitiano, in particolare le istituzioni haitiane, soprattutto i 10.000 poliziotti che ancora tentano in qualche modo di conservare una parvenza di ordine all'interno di questo stato che potremmo tranquillamente definirlo uno stato fallito, ma che in qualche modo rimaneva l'unico baluardo di una sorta di appunto statualità ed istituzionalità all'interno del paese. Barbecue, che in realtà è, diciamo, il soprannome di Jimmy Cherizier, è appunto stato il boss che è riuscito a fare questo, cioè è riuscito sostanzialmente ad unire tutti, quasi più o meno, tutte queste gang che all'interno di Haiti vengono stimate in circa 200, se non più, gang, quindi capite bene, una proliferazione di gruppi veramente grande. Alcuni di questi gruppi, tra l'altro, sono molto piccoli, sono anche formati da una decina di membri, ma comunque è effettivamente la situazione in questo momento in cui versa Haiti, in cui le gang appunto stanno cercando di combattere il potere politico, che potremmo in realtà neanche definire democraticamente eletto, perché il governante, o meglio l'ex in questo momento primo ministro di Haiti, Henry, in realtà non era stato democraticamente eletto, perché nel 2021, quando venne assassinato l'ex presidente Moïse, che probabilmente sto pronunciando in modo errato perché è creolo francese, la lingua, diciamo, che viene parlata da Haiti, ma comunque quando venne assassinato brutalmente l'ex presidente, semplicemente lui venne designato, ma non ci fu mai un'elezione a suo carico, e quindi lui sostanzialmente è al governo da circa 3 anni ormai, ma senza una legittimazione popolare. Quindi in realtà ci sono forze illegittime che potremmo dire stanno combattendo altre forze illegittime, le gang, contro il potere politico, in particolare il governo. Tra l'altro ora il primo ministro è anche esiliato, cioè quando è scoppiato tutto questo caos tra gang e istituzioni, lui si trovava in Kenya, per motivi che magari spiegheremo più avanti, che hanno a che fare con l'intervento della comunità internazionale. Il Kenya in particolare fu lo stato che nel 2023 si pose alla guida di questa coalizione, diciamo, che doveva intervenire ad Haiti, e potremmo entrare anche nei motivi del perché il Kenya, diciamo uno stato africano che ha già abbastanza problemi, si pose proprio alla guida di questo intervento. Ma comunque quello che è successo è che a febbraio, quando Henry era fuori dal proprio paese, era in Kenya, tutto, insomma, successe veramente in pochissimo tempo. Le gang assalirono tutti i palazzi del potere, in qualche modo misero fuori gioco i famosi 10.000 poliziotti che in qualche modo dovevano tenere l'ordine. Do solo un piccolo numero: i membri dei gang sono più o meno 5 volte in più, numericamente di più, rispetto ai 10.000 poliziotti che dovrebbero tenere l'ordine, quindi capite, una sproporzione di forze che sarebbe finito come, diciamo, è finito effettivamente, logicamente. E il presidente, il primo ministro, anzi Henry, non ha mai fatto ritorno in realtà da Haiti, gli è stato totalmente vietato, impedito il ritorno. Lui si trova in questo momento a Puerto Rico, che si sappia ovviamente, e ormai la strada anche per l'aeroporto internazionale di Haiti è sostanzialmente sotto scacco e preso dalle gang. Quindi questo per dire chi è Barbie, che al di là del fatto di essere un criminale è stato praticamente sanzionato sia dagli Stati Uniti che dalle Nazioni Unite, quindi è effettivamente a tutti gli effetti un efferrato assassino, veramente un criminale, non di guerra, ma criminale internamente al suo paese. Ha fatto effettivamente del male poi ai civili del suo paese, è riconosciuto anche come veramente stupratore, non solo grigliatore, come lui si definisce, e la sua lista di crimini è veramente lunga. Ma al di là di questo è riuscito in qualche modo a crearsi consenso, ad essere quasi autorevole per alcuni suoi compatrioti, tanto che ormai per le strade della capitale, Port-au-Prince, che lui, tra l'altro, che le gang ormai controllano per l'80% della sua vastità, appunto, dicevo, per le strade di Port-au-Prince Barbecue è definito come il prossimo Che Guevara, quindi addirittura c'è un grande sostegno popolare. Non tutti chiaramente lo sostengono, ci tengo a precisarlo perché c'è molta frammentazione, ma comunque si sta intagliando una sorta di suo consenso, tanto che riesce anche, tra l'altro, a controllare gran parte degli aiuti umanitari che entrano da Haiti. E chiaramente quando tu riesci ad offrire sostegno, cibo, acqua, sostentamento alla popolazione, non importa più quanti crimini magari hai commesso fino al giorno prima, l'importante sopravvivere, ovviamente, giustamente. Quindi insomma la situazione è complessa. Lui, tra l'altro, come tu stai facendo vedere, Gianni, veramente chiudo, lui si fa molto vedere in video, dicevamo prima, quelle interviste che tu mostravi all'inizio, fatta, rilasciata proprio da Sky News, è solo una delle ultime interviste più importanti che lui rilascia, perché si fa molto vedere socialmente attivo, socialmente nel senso che è sempre sui social, rilascia tantissime interviste, è molto esposto a livello internazionale pubblico, a differenza di tantissimi altri leader e capi di altre gang, che invece rimangono più magari nell'oscurità. Tra questi, per esempio, ce n'è uno, Guy Philippe, che era stato estradato negli Stati Uniti per crimini, diciamo, relativi al traffico illegale di sostanze. È stato rimpatriato da Haiti poi nel novembre ed è uno dei prossimi aspiranti, insomma, a capo del governo. veramente finisco dicendo solo che ci sono tantissimi altri leader di cui probabilmente non parleremo perché non c'è tempo, ma che meriterebbero delle parentesi a parte. Tra questi, interessante, o meglio, forse se vogliamo dire una cosa tra tutte, diciamo, la tragedia che sta in questo momento vivendo Haiti, una cosa insolita, curiosa, il fatto che uno di questi leader, che si chiama Iso, a 26 anni, veramente molto giovane, è riuscito a crearsi una sua gang, a crearsi consenso attorno a una sua gang, è stato recentemente premiato da YouTube perché sul suo canale YouTube ha raggiunto i 100.000 follower. Quindi, insomma, veramente ci sono tantissime storie che si intrecciano. C'è dell'ironia, purtroppo, ma chiaramente la situazione è veramente, veramente tragica. Come dicevi tu, veramente mi taccio. Haiti fa parte, insieme al Sudan e ad altre tantissime crisi umanitarie, che sono state totalmente dimenticate dalla comunità internazionale.
Allora, hai messo tanta carne al fuoco come il tuo solito, brava Marti, e hai dato già un'ottima panoramica di quello che sta succedendo. Allora, io direi di aggiungere solamente alcuni punti per inquadrare il personaggio. Stiamo comunque parlando di una persona nata dalla strada in un paese dove le persone vivono davvero con poco. Leggevo poco prima di cominciare la live che comunque è un paese, Haiti, dove si vive con $1 al giorno, qualcosa del genere. Quindi veramente, dopo soprattutto il terremoto anche del 2010 che ha causato la morte di quasi più di 200.000 persone, se non sbaglio ultimi dati che avevo letto erano 230.000, poi chiaramente quelli ufficiali non li sapremo mai probabilmente, ma per darvi una stima, 230.000 persone morte durante una tragedia simile in un paese povero che non è riuscito ancora di fatto a rialzare la testa. Questo personaggio qui che stiamo vedendo è un personaggio indubbiamente particolare. Stiamo parlando di una persona che, come lui stesso diceva, da piccolo accompagnava la mamma, stiamo parlando di quando aveva 5 anni, a vendere il pollo fritto per strada, una persona che poi in realtà ha servito Haiti, perché lui è un ex poliziotto che ad un certo punto è stato anche accusato, accuse che lui rigetta, è stato accusato di alcune stragi che prima proprio tu stessa stavi citando, stragi che lui in realtà ha allontanato da sé. Quindi in questo momento stiamo vedendo davvero, come hai detto tu prima, un personaggio che potrebbe diventare, nel male chiaramente, una sorta di Che Guevara. Chiaramente bisogna anche cercare sempre di immedesimarsi, lo vedete, insomma, le immagini che stiamo vedendo ci testimoniano quella che è la situazione del paese. E quando sono scoppiati gli scontri ad Haiti, in molti paesi hanno addirittura lasciato, tant'è vero che la persona che state vedendo è un reporter, uno degli unici che sono riusciti ad andare a testimoniare quello che sta accadendo. Ricordiamoci sempre che dove c'è un giornalista è molto importante che ci sia un giornalista, appunto, citofonare Striscia di Gaza, perché si va a testimoniare quello che sta succedendo. Dove non c'è un giornalista, dove non c'è l'occhio della telecamera, beh, si lascia in qualche senso via libera anche a tragedie di altro tipo. Ricordiamoci che oggi anche è successo in Medio Oriente, è successa una tragedia in queste ore a proposito di non tanto reporter quanto di volontari, ma questo è un discorso che affronteremo magari la prossima settimana quando saremo a mente fredda. Quindi questa è la situazione. Haiti in questo momento è nel caos, un presidente che di fatto non è più presidente, adesso c'è un governo che dovrebbe accompagnare verso nuove elezioni, correggimi se sbaglio Martina, ma tutto questo si va ad affacciare letteralmente a un'altra isola che sta vivendo ultimamente, e adesso ci spiegherà Matteo i motivi, dopo anche torneremo magari su Haiti. C'è un motivo per cui Cuba, che adesso andremo a vedere la posizione, ma penso la sappiate tutti, ma è di rimpetto praticamente ad Haiti, beh, Cuba sta vivendo una crisi. Matteo, per quale motivo sta vivendo Cuba una crisi in questo momento? Se ci puoi dare una panoramica, una fotografia della situazione.
Cuba in questo momento si sta trovando in una situazione drammatica, dove manca acqua potabile che da acquistare nei negozi, nei supermercati, dove manca cibo, dove manca soprattutto carburante ed energia elettrica. e per questo motivo la popolazione cubana non riesce a spostarsi e non riesce ad alimentare le proprie abitazioni. Fate conto che sono comuni blackout anche di 20 ore, 12 ore, insomma blackout molto intensi che portano a enormi disagi nella popolazione cubana. La motivazione in questo momento per cui appunto Cuba si trova in una situazione critica, così critica, deriva dal passato sostanzialmente, perché Cuba non è mai riuscita...
Io ho perso, probabilmente c'è un momento, un problema, a proposito di problemi di elettricità. Marti, tu mi senti?
Sì, sì, io ti sento. Okay.
Matteo, ti avevamo perso un secondo, no. Sì. Hai voluto dare la sensazione della mancanza di elettricità. Se puoi un attimo ricominciare, scusaci.
Non so dove siete rimasti, comunque insomma, quindi mancanza di elettricità, questo ha portato a frequenti blackout, appunto stavo dicendo, e quindi a enormi disagi. Questo appunto, dicevo, è determinato da un problema che ha Cuba, l'elemento strutturale della sua economia, un'economia che è fondata su un modello di sviluppo, un modello economico ancora di stampo, diciamo, socialista, anche se insomma con molti problemi e molte trasformazioni, e soprattutto un'economia che si fonda su una gestione della politica internazionale diversa da quella che noi possiamo aspettarci per un paese che noi definiremo capitalista. In che senso? Nel senso che Cuba negli anni 70, negli anni 80, viveva di dipendenza dall'Unione Sovietica. Era un paese che riceveva ogni giorno circa un dollaro circa per cittadino, 1983, sto parlando di dati degli anni 80, dall'Unione Sovietica, quindi un grande influsso di valuta dall'Unione Sovietica. Questo influsso di valuta da parte dei paesi del Patto di Varsavia, in particolare dell'URSS, permetteva a Cuba di avere un'economia che comunque in qualche modo riusciva sempre a cavarsela. Un'economia che aveva anche all'epoca problemi strutturali importanti, sta parlando di un paese che esporta prevalentemente zucchero, nickel, e all'epoca la seconda fonte di esportazione era il petrolio. Ora voi vi chiederete perché Cuba esporta il petrolio. Cuba ha dei giacimenti petroliferi non facilmente estraibili, giacimenti petroliferi che però non permettono neanche probabilmente di colmare le necessità interne del paese. Cuba però riusciva a esportare petrolio perché tutto il surplus di petrolio che non utilizzava da parte sovietica, che arrivava a prezzi calmierati, veniva riesportato, poteva essere riesportato da parte di Cuba. Quindi insomma è già un elemento importante per un'economia fragile. Un'economia che però aveva permesso al paese di sviluppare un sistema sanitario efficiente, davvero efficiente, un sistema educativo all'avanguardia, un sistema che negli anni 80, negli anni 70 aveva portato l'Università dell'Havana ad essere un centro un po' ricco di energie e risorse, che attraeva comunque studenti, ricercatori da tutto il mondo, e che ancora oggi comunque si fa sentire come lascito quantomeno di quella parte di rivoluzione, quell'inizio di rivoluzione che dopo il 59, quindi dopo la presa del potere di Castro e degli altri rivoluzionari, aveva visto il trionfo della rivoluzione cubana. Oggi Cuba si trova però in un momento critico, perché voi considerate che un paese vicino a Cuba, il Venezuela,
ti abbiamo perso un attimo. Allora, guarda Matteo, ti avevamo perso solo un secondo, approfitto solo, comunque non ti preoccupare, il discorso rimaneva dritto, quindi volevo solamente segnalare una cosa. Le immagini che state vedendo ci arrivano in diretta da Cuba tramite il sito Drive and Listen. Questo ve lo dico perché in questa maniera potete anche, è molto affascinante secondo me questo sito, perché vedete in diretta, non è stato sponsorizzato il canale, non vi preoccupate, anche se noi siamo sempre disponibili a queste cose, però vedete in diretta proprio anche la situazione. Io vi invito, ma questo probabilmente il pubblico già lo saprà, a vedere le macchine di Cuba, che sappiamo tutti il motivo per cui sono ancora risalenti a qualche decennio fa. Scusa Matteo, ho approfittato del fatto che eri un attimo sparito. Continua pure se mi senti.
Sì, adesso è tornata nuovamente la linea. Diceva appunto, trading partner fondamentale di Cuba è il Venezuela. Venezuela che esportava petrolio in grandi quantità a prezzi calmierati a Cuba. E questo perché? Non per motivi di una logica di mercato, come potremmo aspettarci fra paesi con un'economia capitalista, ma perché fra Venezuela e Cuba c'era una vicinanza ideologica. E per lo stesso motivo Cuba, anche nel passato, quindi diciamo è una sorta di reminiscenza del passato, Cuba come nel passato aveva grandi relazioni con i paesi socialisti, ancora oggi cerca di trovare partner che non per motivi di convenienza particolare da un punto di vista commerciale, ma per motivi strettamente ideologici, possono commerciare con lei. E in questo modo sopperire alle gravi carenze dell'isola. Voi considerate che appunto il fatto stesso che Cuba sia un'isola porta il paese a avere delle carenze strutturali, perché è determinante l'import dall'estero, import che Cuba non riesce a sopperire. E adesso arrivo anche al punto di cui parlavi prima, e questo perché? Perché Cuba ha un'elevatissima richiesta di valuta pregiata che principalmente è il dollaro che Cuba non riesce a ottenere. Motivazione è piuttosto semplice, le economie più deboli hanno valute deboli che nel mercato internazionale non hanno potere d'acquisto. Per un paese che ha bisogno di prendere materie prime, come un'isola e quindi Cuba, queste valute deboli non hanno la capacità di comprare tutti quei prodotti che servono per finanziare l'economia. E un paese come Cuba ha bisogno quindi di valuta estera che Cuba stava iniziando ad ottenere tramite il turismo che dalla fine degli anni 90 diventa la principale fonte di reddito per Cuba, turismo che porta poi anche a tutto un processo di liberalizzazioni, di trasformazione dell'economia cubana che sicuramente non è rimasta diciamo la stessa degli anni 80, ma che comunque ha ancora gravi deficit e che dal 2021 ha sostituito la conversione, voglio dire la separazione fra due valute, quindi il peso cubano e il peso cubano convertibile, di cui un peso era convertibile a un cambio fisso con il dollaro, mentre l'altro era il peso diciamo usato nell'isola fra i cittadini cubani, e l'eliminazione della conversione della separazione fra le due valute ha portato a una svalutazione del peso per la prima volta, tra l'altro da decine di anni che non si svalutava il peso cubano, e quindi a un aumento dell'inflazione, riduzione dell'import diciamo di valuta estera, riduzione anche del turismo. E qui arriviamo al secondo punto: Cuba è dipendente dalla situazione geopolitica internazionale, nel senso che è un paese fondato sul turismo, o comunque insomma che necessita di un grande importo dal turismo, un paese che ha strette relazioni con altri paesi che si trovano in situazioni difficili, in particolare sto parlando della Russia, ma anche della Cina, e un paese che quindi dà che i suoi partner siano in condizioni stabili, in condizioni ottimali. Ovviamente la Russia non lo è in questo momento, la Cina è un paese che sempre più ragiona secondo logiche di mercato, nonostante comunque abbia anche nel 2022 dato contributi fondamentali, nel 2023 all'economia cubana, 100 milioni di aiuti nel 2022, paesi che comunque non risolvono i problemi dell'economia cubana, che rimane, ripeto, legata a quel modello di relazione inscindibile che aveva con l'Unione Sovietica. Questo elemento rimane. E oggi quindi troviamo un'economia colpita dalla mancanza di materie prime, soprattutto per quanto riguarda i combustibili e quindi l'approvvigionamento energetico.
Tra l'altro, visto che parlavi anche di Russia, è interessante perché notizia proprio fresca di questi giorni, una petroliera russa è arrivata giusto a Cuba.
Sì, tra l'altro le relazioni fra Russia e Cuba sono quantomeno difficili, diciamo, perché se da una parte il paese, un paese comunque di stampo socialista, un paese che in teoria anche a novembre 2023 aveva fatto marce per... tanto per fare un esempio, insomma, marce per la solidarietà al popolo palestinese, marce contro l'imperialismo, il castrismo è stato una delle ideologie più fondate sull'antiimperialismo, proprio è marxismo-leninismo più antiimperialismo. Cuba che invece continua a parlare di operazione militare speciale, Cuba che sostanzialmente, detto non detto, ma insomma ci sono video, ci sono fonti che parlano di soldati reclutati a Cuba in vario modo, legale o meno, insomma, quindi... Ecco, non, diciamo c'è anche un po' di problemi anche da un punto di vista della saldatura ideologica, perché comunque è un paese che rimane su un doppio binario, ecco, da questo punto di vista. I rapporti con la Russia che servono per motivi pratici, perché Cuba ha necessità della Russia, è il suo unico partner insieme appunto alla Cina, fra quelli più importanti, fra i paesi più rilevanti, mentre le relazioni con gli Stati Uniti ancora rimangono deboli.
Esatto, e proprio in merito al discorso degli Stati Uniti, ci prendiamo una piccola pausa, 20 secondi, ma prima vi faccio una domanda, così vi do anche il tempo, magari Marti, visto che so che tu hai sempre voglia di buttarti nella mischia, magari vi domanderò come queste crisi vengono digerite o non digerite dal gigante vicino a loro, no? Dagli Stati Uniti. Quindi una piccola pausa in cui vi invito a lasciare un like, visto che l'argomento so essere abbastanza di nicchia e che questa live la guarderemo probabilmente in pochi, quindi aiutateci con un like. Piccola pausa e ci vediamo tra 20 secondi. Quanto mi piace questa canzone. Allora, Marti, ti smuti e ti lanci tu? Dunque,
ma sì,
riparliamo
ma...
un attimo, dai, questa domanda. Vediamo un attimino come effettivamente gli Stati Uniti vedono il fuoco nel giardino di fronte a casa.
Sì, e secondo me bisogna ripartire da una cosa che stava dicendo anche Matteo, cioè che i destini delle due isole, sia di Cuba che di Haiti, sono molto legati anche alla loro posizione geografica. Infatti, se tu fai vedere, non è che è proprio il caso, diciamo, perfetto Haiti, perché se noi lo guardiamo, Haiti in realtà è un'isola che condivide, diciamo, parte della sovranità di questa isola che si chiama Hispaniola, dall'antica, diciamo, dominazione proprio spagnola, con la Repubblica Dominicana, che è un altro stato totalmente, completamente diverso da Haiti. È una cosa abbastanza sorprendente, forse un unicum a livello internazionale da questo punto di vista. Perché? Perché sulla sponda sinistra Haiti, di quest'isola, la sponda sinistra appunto, è praticamente popolata da 11 milioni di haitiani che sono in realtà originari di ex colonie africane, hanno appunto un'origine prettamente africana, fanno parte di quelle che erano gli ex schiavi importati dalla colonia francese, scusatemi, dalla potenza francese quando instaurò effettivamente la sua colonia ad Haiti nei secoli scorsi, perché sostanzialmente Haiti era veramente la gallina dalle uova d'oro per la corona francese in quel periodo, perché sostanzialmente riusciva a garantire una manodopera veramente molto a bassissimo costo, se non a zero, dato che si trattava chiaramente di schiavitù, e poi quei prodotti chiaramente venivano riportati nella madrepatria. Totalmente diversa invece il destino dopo la dominazione spagnola per la Repubblica Dominicana. E questo perché? Innanzitutto tutta l'isola Hispaniola, quindi sia la Repubblica Dominicana che Haiti, e non l'ho detto ma l'ho dato per scontato, la Repubblica Dominicana invece rimane a maggioranza bianca e cattolica, quando invece Haiti appunto, ripeto, discende ancora da quella che era la popolazione schiavista maggioritaria, dato che solo il 3% fa parte dell'elite, diciamo, che effettivamente governa, che ha governato il paese, che invece discende dagli antichi dominatori francesi, quindi totalmente spaccata anche a livello etnico questa isola. Ma i destini si separano totalmente quando Haiti, sulla scia anche di quella che fu la rivoluzione francese, riuscì in qualche modo, primo esempio, forse l'ultimo, diciamo, a livello internazionale storico, a prendere effettivamente il potere, quindi sto parlando della maggioranza schiavista, quindi gli schiavi riuscirono effettivamente a dichiarare l'indipendenza, ad ergersi come nuovo stato sulla scena internazionale, riuscendo di fatto a mettere praticamente in secondo piano l'elite. La situazione sarà diversa per la Repubblica Dominicana, ma se vogliamo fare un salto che ci porta ai giorni nostri, in realtà era partita bene per Haiti, un po' meno per la Repubblica Dominicana. Bene, negli ultimi secoli, anzi direi nell'ultimo secolo, la situazione totalmente va a favore della Repubblica Dominicana per diversi motivi, per svariati motivi. Io non sono una storica, quindi non spetta neanche a me, ci sarà sicuramente qualcuno più competente nella sviscerare questo, però in realtà ci riporta ai giorni nostri, e in realtà Gian è molto collegato alla tua domanda, cioè su quali sono effettivamente poi i legami con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono stati la potenza che ha colmato il vuoto dopo Spagna e Francia, dopo che queste due potenze hanno lasciato l'isola di Hispaniola, chiaramente per motivi legati anche nell'Ottocento a quella che fu definita la dottrina Monroe, e cioè sul fatto che gli Stati Uniti sostanzialmente dominavano il loro, diciamo, giardino di casa, il loro estero vicino, e non volevano intromissioni da parte delle potenze europee, ma soprattutto perché gli Stati Uniti capivano, e insomma capirono girano molto velocemente, che avere un controllo su queste isole che sono veramente vicine, soprattutto alla Florida, quindi agli stati del sud, beh, poteva essere un'ottima, diciamo, strategia per evitare di avere spiacevoli situazioni. Matteo ricordava la Guerra Fredda per quanto riguarda Cuba, che è emblematico, ma anche quelle zone, anche quella parte di America Centrale in realtà era soggetta alla competizione durante la Guerra Fredda, in generale a tutte quelle che potevano essere le potenze ostili agli Stati Uniti. Quindi avere un controllo sull'isola era chiaramente molto funzionale. Ma arriviamo al problema: perché Haiti invece ad oggi ha un PIL che è circa 6 volte inferiore alla Repubblica Dominicana? Non è di certo meta privilegiata di turismo, invece il turismo nella Repubblica Dominicana praticamente domina l'economia, e ad oggi addirittura la Repubblica Dominicana vorrebbe costruire un muro circa lungo 400 chilometri che separa effettivamente le due entità. Proprio per la situazione così disastrosa e caotica che sta attanagliando l'isola di Haiti. In realtà Haiti negli anni 90, soprattutto sotto impulso dell'amministrazione Clinton, doveva avviarsi a una sorta di democratizzazione, ma questa non si è mai verificata. Per un motivo, e un motivo in realtà nella storia di Haiti è anche impersonificato da uno dei suoi, diciamo, presidenti più famosi, Duvalier, che tra l'altro la sua dinastia riuscì a governare sia in padre che in... fu una cosa di padre in figlio che si diciamo lasciarono proprio il governo di Haiti. Ma Duvalier che cosa fece tra gli anni 60 e 70? Beh, lui istituzionalizzò l'uso delle gang come strumento politico, e qua vi sto già dando sostanzialmente la fine, diciamo l'ultimo libro, l'ultima pagina del libro vi sto già dando, perché le gang sono ancora il problema che attanagliano l'isola, anzi Haiti direi, perché non è la Repubblica Dominicana non così tanto, ma attanagliano Haiti ancora ad oggi. E quel processo di istituzionalizzazione, di strumentalizzazione delle gang informali arriva ancora ad oggi, e addirittura ad oggi è diventato più forte che mai. Gli analisti che si occupano di Haiti ormai dicono che le gang hanno raggiunto livelli di sofisticazione tecnologica mai visti prima, usano per esempio i droni, così come riescono in realtà ad utilizzare anche una tecnologia abbastanza avanzata. Proprio il fatto che, insomma, ci fossero questi elementi informali che in qualche modo impedissero la democratizzazione e l'istituzionalizzazione della democrazia, chiaramente è stato anche, diciamo, se vogliamo, causa di quello che è stato il controllo americano su Haiti. Gli Stati Uniti entrano molto nella storia di Haiti, come dicevo prima. Gli Stati Uniti sono anche coloro che hanno da sempre sostenuto questi governi di cui vi sto raccontando, cioè gli stessi che si sono macchiati di grandi crimini, che hanno di fatto creato il caos all'interno di Haiti, che non hanno permesso la democratizzazione. Gli Stati Uniti molto, diciamo, serenamente hanno sempre sostenuto questi governi. Gli Stati Uniti sostenevano anche il governo di Henry, che, come ricordavo prima, non è stato eletto democraticamente, non che fosse democratico il presidente prima, Moïse, che in realtà aveva fatto fuori tantissimi oppositori politici, ma che comunque era stato, tra l'altro, eletto, diciamo, con una parvenza di sistema elettorale funzionante. Ma comunque gli Stati Uniti sono sostanzialmente l'80%, hanno causato l'80% di quelli che sono stati i destini, in bene e in male, di Haiti. Gli Stati Uniti sono stati anche coloro che hanno promosso gli aiuti nel 2010, quando tu ricordavi di quella tragedia che fu lo tsunami, il terremoto, insomma, quella catastrofe che creò oltre 200.000 morti. E però quei fondi che vennero raccimolati dagli Stati Uniti proprio in quell'occasione, in realtà vennero totalmente utilizzati in maniera non utile alla ricostruzione dell'isola. Infatti ad oggi non vediamo ancora le infrastrutture, le strutture che avrebbero dovuto essere costruite più di 10 anni fa dopo quella tragedia. In realtà i soldi chiaramente finirono in mano di pochissime aziende, soprattutto occidentali, che sì, andarono a ricostruire qualcosa, ma si concentrarono sulle strutture di attrazione turistica, perché si pensava che quello sarebbe stato un nuovo Eldorado, e in realtà i servizi per la popolazione civile furono totalmente trascurati. Gli Stati Uniti inoltre furono anche quelli che introdussero diciamo delle agevolazioni per l'import dei propri prodotti all'interno dell'economia haitiana, per agevolare il commercio diciamo bilaterale, a scapito di quella che erano i prodotti, di quelli che erano e che sono in realtà i prodotti agricoli commerciati da Haiti. Quindi in sostanza agevolarono anche il processo di degrado economico che Haiti ha subito negli ultimi 20 anni. E gli Stati Uniti ancora una volta sono quelli che hanno risposto alla richiesta di aiuto di Haiti, quando, del governo haitiano, quando l'estate scorsa sono iniziate per la prima volta le prime contestazioni forti, molto forti e dure, da parte delle gang. Gli Stati Uniti, è chiaro capire quali interessi hanno, da sempre vogliono in realtà l'ordine, cosa che non hanno mai ottenuto in oltre 30 anni, quindi è paradossale, ma da sempre vogliono un governo che qualche modo non si allontani troppo da quelli che sono chiaramente i desiderati, anche perché gli Stati Uniti hanno un'economia, sono una potenza, diciamo anzi una superpotenza, sono un elefante in confronto alla formichina di Haiti, e questa cosa sono riusciti sempre a farla. Ecco, arrivando però, e qui aggiungo un elemento e poi lascio la palla a voi, ma per chiudere il quadro internazionale, le cose si complicano se pensiamo per esempio che quest'isola Haiti è una dei pochissimi paesi, in realtà sono circa 12, 13, forse una quindicina massimo di paesi che non riconoscono diciamo la Repubblica Popolare Cinese come legittima, come dire, entità che effettivamente è ereditiera di quella che è stata poi la guerra civile nel 1949, che ha portato alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese come la conosciamo ad oggi. Quindi legittimo appunto in continuità con quello che era anche l'impero. Bene, ci sono 15 paesi al mondo che non riconoscono la Repubblica Popolare Cinese, ma riconoscono come appunto questa legittima diciamo istituzione ereditaria di quel passato cinese, la Repubblica di Cina, cioè Taiwan. Haiti fa parte di uno di questi paesi, e questo complica in realtà le cose per Washington, perché la Cina da sempre questo sassolino nelle scarpe se lo vuole togliere. Lo sta facendo con alcuni paesi del Pacifico, l'ho fatto per esempio di recente con le Isole Salomone, ma è solo l'ultimo, ci sono tantissimi altri esempi, e Haiti è nel mirino della Repubblica Popolare Cinese per far cambiare i rapporti diplomatici, per ridurre l'influenza di Taiwan. Ma soprattutto, e qui entra in gioco una cosa forse più interessante al di là di quelle che sono le diciamo o magari quelli che sono gli obiettivi cinesi nell'isola, oltre al fatto che magari instaurando rapporti diplomatici con Haiti riescono anche a mettere degli osservatori, delle persone gradite a Pechino proprio in prossimità di quello che è il giardino di casa americano. Più interessante notare che negli ultimi giorni sono uscite alcune immagini che mostrano alcuni membri delle gang che portano in spalla le bandiere della Russia, alcune proprio con l'immagine della faccia del presidente Putin. Quindi anche qui abbiamo delle influenze particolari da parte di agenti molto ostili a Washington in questo momento, senza tralasciare il fatto che l'anno scorso, a marzo del 2023, proprio la Wagner aveva chiesto ad Haiti di in qualche modo intraprendere primi colloqui, sia alle gang che al governo, di intraprendere alcuni colloqui per decidere di futuri accordi securitari. Quindi ci sono tantissimi interessi in gioco da parte cinese, come vi dicevo prima, sul piano più diplomatico ma anche strategico, e poi russo, perché chiaramente dove sta la Wagner poi di proiezione sta il Cremlino, e ovviamente fisiologicamente, geograficamente quelli statunitensi. È difficile anche pensare in realtà chi ci sia dietro il lavoro delle gang. È possibile che effettivamente le gang si siano autofinanziate, sono praticamente a capo del 90% dei traffici illegali e criminali di Haiti, contrabbandano qualunque cosa, specialmente zucchero, armi e altre sostanze, quindi in realtà riescono ad approvvigionarsi in modo illegale, anche perché ora controllano la strada che porta all'aeroporto. Però di solito appunto ha senso essere un po' maliziosi su questo senso, su questo punto, e chiedersi anche il qui prodest, il famoso qui prodest da parte di tutte queste potenze, senza tralasciare altre che possono essere le potenze latinoamericane. Quel che è certo è che, e veramente mi taccio, giuro, il tema per gli Stati Uniti non è solo quello strategico, non è solo geografico, è anche a livello di migrazione. Infatti proprio i cubani e gli haitiani sono diciamo la popolazione che più attraversa e richiede ogni anno asilo politico o proprio diciamo residenza come permesso legale di poter risiedere negli Stati Uniti, scappando dalla condizione in cui versano nel proprio paese. Quindi ci sono diversi temi, mi dispiace già, tu cerchi sempre la risposta lineare, semplice da me, io mi sa che metto più confusione che altro, però la situazione è veramente questa.
E beh, d'altro canto insomma la live l'ho chiamata caos, quindi ci può anche stare.
Sono scusata.
Sì, assolutamente, direi. Tra l'altro, a corollario, aggiungo solo una cosa in merito al discorso del tecnologico da parte delle gang. Ricordiamoci che molti sono ex poliziotti, abbiamo sia bambini di strada che di fatto vengono reclutati o comunque trovano una via di scampo in queste gang, ma ricordiamoci anche che molti vengono anche da una formazione di polizia. Ovviamente non stiamo parlando della SWAT, però comunque non stiamo parlando di scampati di casa, ecco. Quindi togliettivi dalla testa il bandidos di GTA 2 o GTA 3 con il fucile. Stiamo parlando comunque sicuramente anche di questi personaggi, ma un'aliquota importante anche è fatta da poliziotti che hanno abbandonato il servizio verso, diciamo, lidi un po' meno rosei. Concludo con una domanda a Matteo, visto che abbiamo visto dalla sponda degli Stati Uniti la situazione, grazie Marti. Domanda invece a Matteo: come sta andando a influire la Russia in questo momento direttamente su Cuba, visto che parlavamo prima anche del discorso della petroliera, e se c'è ancora un legame, ricordandoci che stava per scoppiarci la terza guerra mondiale su Cuba.
Ma la questione della Russia è una questione importante, perché ci ricorda un po' quello che è stato il passato di Cuba e come in qualche modo ancora oggi ci sia un filo conduttore sulle azioni che sono state condotte dal governo cubano nel passato e quelle di oggi. Nel 76 Cuba, alla conferenza dei paesi non allineati, era diventato uno dei paesi che sembravano proprio quei principali promotori di quell'idea di terzo mondo, di lotta al sottosviluppo, di lotta per tutti quei paesi, diciamo, che dovevano ancora emanciparsi, che appunto formavano un altro blocco oltre a quello socialista e quello capitalista, quello occidentale. Salvo poi nel 79, insomma, Cuba si è rimangiato un po' tutto sostenendo l'invasione dell'Afghanistan. Però ecco, quello è già un elemento importante dentro la filosofia politica, diciamo così, cubana, di tentativo di stare dalla parte di quell'altra parte del mondo che non sia in qualche modo occidente. Ed è anche abbastanza normale, l'ho detto anche prima, Cuba nasce proprio ideologicamente come reazione, sto dicendo l'attuale, insomma, governo cubano che nasce dalla rivoluzione, nasce come reazione all'imperialismo. Noi abbiamo combattuto nella Sierra contro voi imperialisti che ci avete imposto il governo dittatoriale di Batista, eccetera. Quindi è proprio una reazione, e questa reazione si vede ancora oggi. Sostanzialmente è stato sostituito l'elemento socialista, l'elemento di appunto fratellanza socialista, con un elemento, direi io, più anti-occidentale. Quindi appunto l'operazione speciale, si parla di operazione speciale nei media cubani, si parla di anche per quanto riguarda il conflitto arabo-israeliano, insomma c'è una narrazione molto spinta, un conflitto che insomma ovviamente è terribile, ma ecco, c'è una narrazione molto spinta da un certo punto di vista. In generale i media cubani, che sono media che non appunto si ricorda bene l'impegno in Angola, un impegno che è fondamentale, perché come ci ricorda anche le parole di Nelson Mandela, è un impegno di paesi con discendenze africane. Cuba, insomma, è un paese non solo bianco, un paese dove ci sono molti mulatti e molte persone che, diciamo, si ritengono di discendenza puramente africana, e gli angolani che combatterono contro il governo dell'apartheid sudafricano, governo tra l'altro che aveva un esercito quasi solo bianco, anzi solo bianco, perché la coscrizione era per i bianchi, i neri potevano partecipare come volontari e varie forme di supporto, e vinsero in qualche modo, diciamo, insomma, se non vinsero comunque non gli permisero di vincere agli altri, quindi è stato già un successo, e ovviamente accende un po' il fuoco di quella parte del mondo che si sente ovviamente sfruttata e emarginata. In questo momento Cuba si trova su quelle posizioni di quei paesi, che sono tanti paesi, appunto adesso stiamo parlando del Medio Oriente, che sicuramente quasi tutti i paesi medio orientali, i paesi asiatici, i paesi africani, che in qualche modo non ne possono più, diciamo così, di quello che viene ritenuto a torto, a ragione, comunque il dominio occidentale nel mondo. E quindi la frattura diventa, da questo punto di vista sempre ideologica, però su basi diverse, non più su basi di filosofia occidentale, diciamo così, ma su basi di allineamento contro quelli che sono i valori che noi riteniamo nostri. Infatti appunto a Cuba c'è una ricerca, negli anni c'è stata con la rivoluzione, ma anche oggi, insomma, in cui diciamo che l'impulso rivoluzionario è un po' finito, c'è una ricerca dei tratti culturali non cubani, latinoamericani, la riscoperta della musica, dell'arte di quei paesi che non sono occidente. E sicuramente la Russia si infila benissimo in questo senso, perché cerca di far orbitare intorno a lei tutti quei paesi che può agganciare, che può utilizzare come ovviamente in funzione anti-occidentale. Sicuramente questo
chiaro,
è chiaro.
Chiaro. Tra l'altro adesso c'è una bella domanda che vado a girarvi, perché Mondo Militare, che saluto, ciao Mauro, Dunque, ma questo discorso si può estendere a tutte le altre organizzazioni criminali sudamericane. È difficile ignorare come stiano diventando sempre più irrequiete negli ultimi tempi. Oggettivamente, questo discorso, questa domanda, ci fa effettivamente sorgere un dubbio se non ci sia un disegno più ampio, sotto certi aspetti, in quanto, tralasciando, abbandonando le isole dei Caraibi in questo momento, noi comunque stiamo assistendo anche in tutta la parte del Sud America a dei fenomeni di criminalità organizzata in tutti i sensi che stanno prendendo sempre più piede, in alcuni casi addirittura andando di fatto a mettere in pericolo la vita stessa di alcuni paesi, con mezzi e tecnologie. Ricordiamoci sempre che l'avvento di alcune tecnologie stanno veramente mettendo in difficoltà gli eserciti e anche direttamente i paesi, perché con poche migliaia di euro ci si può dotare di determinati mezzi che fanno la differenza, che un tempo erano preclusi a determinati cittadini o purtroppo organizzazioni criminali. Quindi io chiedo a voi, secondo voi c'è un disegno più ampio? C'è qualcuno che sta cercando di soffiare oppure è semplicemente tutto caos? Torniamo sempre al discorso del caos, gli avvenimenti che si stanno verificando in questa parte del mondo. Marti?
Benissimo. Sì, ma anche perché chiaramente credo che la memoria vada subito all'Ecuador, così come in realtà due grandi giganti, Brasile e Messico, più insomma, se vogliamo parlare diciamo di America non latina, ma di America centrale e Sud America allargati, chiaramente sono i due grossi problemi. E in realtà ritorniamo al problema delle gang, il problema di questi gruppi criminali, bande armate che si cercano di equalizzare, che hanno come obiettivo quello in sostanza di allentare le briglie del potere, è veramente un tema che ha a che fare proprio con il vuoto istituzionale e probabilmente con l'eredità storica di questi paesi, che effettivamente non hanno conosciuto un pieno sviluppo istituzionale e sono sempre stati poi trattati come dei veri e propri oggetti da parte delle varie elite familiari o non familiari, insomma individuali, che si sono poi alternate al potere. Io credo che quello che ha raccontato Matteo, ma in realtà si applica molto bene alla questione anche haitiana, sono esemplificativi da questo punto di vista, che è un tema che in realtà anche l'Africa, perché l'abbiamo visto quest'estate con tutti i colpi di Stato, anzi già a partire da qualche anno, ma soprattutto quest'estate quando c'è stato, scusate il gioco di parole, il colpo di Terzo gioco di parole, il colpo di Stato in Niger. Quindi quando effettivamente insomma c'è stato, si è aperto anche un vuoto rispetto a quella che era la Franca Fric e la, se vogliamo, parziale controllo occidentale su alcuni di questi paesi. Ecco, sì, direi che le gang hanno effettivamente dei tratti comuni l'uno dall'altra. Non voglio entrare nel dettaglio perché non conosco la singola storia. C'è da dire che però, per esempio, nel caso di Haiti, effettivamente tutto è cominciato, questa grande rivoluzione rivolta contro le istituzioni statali si è aperta proprio quando a febbraio alcuni gruppi, alcune gang sono riuscite a mettere mano alle carceri e a liberare più di 5.000, circa 5.000 ex diciamo, membri di queste gang. Quindi hanno sostanzialmente preso quello che dovrebbe essere la prima prerogativa dello Stato, cioè il monopolio legittimo e esclusivo della forza. Cosa che mi sembra che un po' in tutti questi paesi effettivamente sta venendo meno da parte dello Stato. E guarda caso ci sono sempre dei tratti comuni, perché ci sono sempre quei due o tre attori che spuntano sempre. La Wagner in Africa è una di queste, ma abbiamo visto che c'è anche in Asia centrale, ci sono sicuramente altre influenze, sono molto difficili, quel che è certo è che questa situazione sta evidentemente indebolendo gli Stati Uniti, perché erano abituati a vivere in una sorta di paradiso felice, loro confinano con i pesci, per questo che possono anche permettersi di mettere i boots on the ground un po' più di noi. E beh, però se il casino e se le aree di inferno, scusatemi perché poi Haiti è effettivamente così in questo momento, si avvicinano sempre di più a te, diventa problematica anche la strategia. Quindi sicuramente le gang diventano uno strumento di guerra, uno strumento bellico ormai, è bruttissimo da dire perché sono tragiche alcune di queste situazioni, ma credo che sia una tendenza comune.
Non ci vedete anche una sorta di butterfly effect? Cioè, se noi andiamo a vedere, adesso abbiamo ovviamente abbiamo posto il nostro sguardo dalle parti dei Caraibi, del Sud America, però giustamente tu stavi parlando del Niger e tra l'altro chi segue i tuoi social, che ovviamente vi lascerò anche a disposizione nel primo commento insieme a quelli di Matteo, andate assolutamente a seguire il loro lavoro, un click e vi ritroverete direttamente sui loro social. Proprio tu indicavi anche nell'Africa, al di là del Sudan, che sappiamo sta vivendo una situazione tragica, magari andatevi a recuperare la live che abbiamo fatto anche con Luciano Pollichieni, esperto di Africa, collaboratore di Limes. Ma se noi andiamo a vedere, c'è un'altra, ad esempio, un altro colpo di Stato, correggimi se sbaglio, anche in Sudafrica, dalle parti della Somalia. E quindi tutto quanto, diciamo, dal 2022 circa, ha cominciato a muoversi. Quindi quello intendo dire, c'è una sorta di butterfly effect. Matteo, tu come la vedi? Tu che io sei scrittore globale.
No, io credo che queste cose dobbiamo analizzarle anche da un punto di vista economico, nel senso che Martina prima ha parlato di perdita del monopolio e della violenza da parte dello Stato. Effettivamente, qualcosa di simile, non so se cito correttamente, effettivamente è un qualcosa che ci rimanda un po' a un tipo di economia pre-capitalista, un tipo di economia quasi feudale da un certo punto di vista. E effettivamente ha senso, nel senso che questi paesi sono paesi principalmente esportatori di materie prime, paesi che si fondano su basso input tecnologico per la loro esportazione, nel senso basta appunto minatori per l'estrazione dei minerali, i contadini per l'estrazione appunto delle risorse del suolo, e questo porta in parte anche in condizioni di estrema disuguaglianza, come ci sono nei paesi dell'America Latina, anche in Africa, però in America Latina in particolare, diciamo, ecco, proprio emblematica, secondo me, la possibilità per certi gruppi che ottengono, ecco, diciamo, una certa rilevanza per vari motivi, che possono essere economici, possono essere di potere, possono essere anche religiosi, diciamo, da certo punto di vista, permettono a questi gruppi di ottenere una certa rilevanza e quindi di costruirsi i propri piccoli eserciti personali e di estrarre le risorse loro stessi. Questa, diciamo, un po' la base di un sistema che porta, ecco, in parte alla formazione di questi elementi. Poi che ci sia un attore più grande che sposta e gioca con questi gruppi, io questo non lo so, nel senso mi sembra molto difficile da riuscire a...
Sì, anch'io. Qualche mese fa ero dell'idea appunto del grande giostraio, diciamo, però mi sto rendendo sempre più conto che in realtà in questo momento vari paesi, vari personaggi, attori che prima erano magari avevano un ruolo secondario, si stanno rendendo sempre più conto che il grande sceriffo, l'America, ha sempre meno voglia di fare la guerra. Parliamoci chiaro. Anche adesso vedremo quello che succederà, ne parleremo. Sto raccogliendo un attimo informazioni per quanto riguarda quello che ad esempio è successo recentemente con l'attacco da parte del paese che non posso citare, altrimenti ci buttano giù la live, ma in Medio Oriente. Purtroppo il loro popolo è stato soggiogato durante la Seconda Guerra Mondiale, penso vi ho dato abbastanza elementi, e che ha colpito recentemente un'ambasciata iraniana. Così, giusto per dirne una, no? E quindi è molto interessante anche vedere questi attori come andranno poi anche a snocciolare, a vedere la loro posizione, come riescono effettivamente a cambiarla, no? In un momento in cui, ad esempio, ricordiamo, dal 2022 le cose si sono rapidamente evolute sotto vari scenari. Citofonare anche Venezuela, visto che siamo già da queste parti. Bene, io penso che abbiamo fatto una disamina, un quadro generale di una situazione che mi rendo conto è un po' di nicchia, infatti vedo che i numeri non sono soliti al canale, ma mi rendo conto è un argomento abbastanza particolare che in pochi hanno anche trattato. Quindi io ringrazio i miei ospiti, invito chi ci sta seguendo a lasciare un like, a condividere la live per cercare di far capire all'algoritmo pazzerello che esistiamo. Detto questo, troverete i social dei miei ospiti come sempre nel primo commento e noi ci vediamo presto qui su Gens Italia. Ciao ciao! Oh.